Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 70. Hermes, il dio dei ladri. Hermes ha una brutta fama. È da tempo immemore etichettato come dio dei ladri. Se avrai la pazienza di stare con me in questa serie di episodi, scopriremo come questa definizione, pur veridica, stia molto stretta a questo sfaccettato dio. Zeus, la cui indole lasciva lo conduce a visitare diverse amanti, concepisce almeno 4 divinità olimpiche di tutto rispetto: Apollo e Artemide da Leto, Dioniso da Semele, una mortale, e Hermes da Maia, una ninfa delle grotte, figlia del titano Atlante. Con le sue sorelle, lei è la primogenita tra le Pleiadi, giovani per le quali la bellezza è un peso, in quanto chiunque le veda perde la testa a causa della loro leggiadria. Maia è una ninfa legata, come lascia comprendere il suo nome, al parto, al nascere. Maia è infatti il termine con il quale ci si rivolge a una gentile e benevola donna anziana, anche esperta nell'aiutare, nel dare alla luce. Questa parola, infatti, indica anche la levatrice e, in alcune zone, la nonna. Ella si prende cura di Arcade, figlio divino di Callisto, la bellissima ninfa di Artemide trasformata in orsa dalla dea della caccia per aver violato il voto di castità. Il racconto della storia della sfortunata Callisto è commovente. Lo ritrovi facilmente in una vecchia puntata. Maia vive nascosta, in solitudine, in una grotta del Monte Cillene, in Arcadia. Questa ninfa, che vive nel buio, è legata al cielo notturno, alla volta stellata. Maia è così bella che si accorge che la sua avvenenza attira lo sguardo degli dei maschi quando si trova alle adunanze cui partecipano gli dei beati. Decide perciò di non recarsi più a questi incontri, per non provare imbarazzo e non dare adito a situazioni di scandalo. Ecco perché si rifugia in quella grotta. Ma è troppo tardi. Zeus, che l'ha immediatamente notata, attende ogni sera che Era, sua moglie, si addormenti per volare fino in Arcadia. Nel buio impenetrabile di quella grotta, ogni notte Zeus fa visita alla bella Maia e si congiunge a lei. La ninfa si abbandona felice a quegli abbracci, tranquilla del fatto che né uomini né dei sanno alcunché di quella clandestina relazione. In questi giochi segreti e irresponsabili non sono destinati a rimanere occultati per sempre. Dopo 10 mesi di questa frequentazione, Maia mette al mondo Hermes. Questo dio è astutissimo, un sagace adulatore, un bandito e un sottrattore di mucche. Ispiratore di sogni e spia nella notte, come i briganti che stanno in agguato per coglierti di sorpresa. È un messaggero, accompagna le anime dei morti alla loro destinazione, dona ricchezza e la toglie a suo piacimento. Guarisce dai mali e inventa la lira. Per lo stupore della madre, Non appena nato dal suo ventre immortale, Hermes non ha alcuna intenzione di rimanere neanche un minuto avvolto nelle fasce e messo a dormire nella culla. Senza farsi scoprire da Maia, il neonato, in piedi, raggiunge l'entrata della grotta. Ad ogni passo, il bambino cresce d'età. Il giorno si sta aprendo davanti a lui e tutto gli appare nuovo e interessante. Davanti alla grotta si trascina una tartaruga. Hermes la vede e subito ride. Quell'animale di buon auspicio per lui, che è stato partorito nelle profondità buie di una grotta. La tartaruga è infatti legata al buio profondo. Il suo nome significa che appartiene al Tartaro. Si credeva fosse protettrice dagli incantesimi. Da viva tu proteggi, ma da morta, amica mia, canterai deliziosamente. Dal guscio della tartaruga, infatti, Hermes inventa la lira. Con un'azione che è tutt'uno col suo veloce pensiero, Hermes apre il carapace dell'animale, estrae la bestiola, vi fissa due canne e poi vi tende 7 corde dalle budella di una pecora. Plettro alla mano, il dio improvvisa un canto che risuona magnifico nell'aria. Canta di Zeus, suo padre, e di Maia, sua madre, del loro amore protetto dei meandri del monte e dei doni che Maia ha ricevuto dal padre degli dèi. Canta della sua nascita e che fame! Il giovanissimo dio ripone nella culla il suo giocattolo musicale e in pochi salti torna fuori dalla caverna. Con circospezione, nascondendosi, comincia a spiare in giro e a mettersi in agguato come fanno i briganti sulle strade. Giunge al tramonto a Pieria, il monte ombroso, dove i buoi di Apollo hanno le stalle e pascolano liberi. Hermes, agilmente e senza grandi pensamenti, ruba 50 mucche. Per ingannare Apollo e rendergli difficoltosa la ricerca del bestiame rapito, Hermes conduce la mandria rubata su un terreno sabbioso e camminando all'indietro, in modo che le tracce, le orme, confondano i suoi inseguitori. Non solo, Hermes fabbrica da sé delle suole rovesciate per i suoi calzari con rami di mirto e di tamarindo, in modo che anche le sue tracce siano coerenti con quell'astuto inganno. Il dio cerca di farla franca e si muove sulla strada del ritorno più in fretta che può. In Beozia, un vecchio coltivatore di nome Batto, che di notte pota le sue vigne, è un incolpevole testimone di questo furto. Hermes gli si avvicina. Queste vigne di notte potate daranno molto vino, ma non hai visto quel che questa notte hai visto e non hai udito quel che questa notte hai udito, o di quel vino non berrai. La notte, la buia notte amica di Hermes, sta cedendo il suo trono al giorno quando il dio arriva sul fiume Alfeo con la sua mandria. Le mucche si pascono di erba fresca e il dio si allontana a raccogliere legna per accendere un bel fuoco. Egli è il primo che accende un fuoco. Mentre le fiamme prendono forza, Hermes conduce fuori dalla mandria due mucche e le trascina verso quella pira. Con una forza incredibile per le sue ancora minute dimensioni, riesce, piegando le corna, a far mettere supine le bestie e le uccide. Scuoia le vittime del sacrificio, trancia la carne in 12 eque parti per ognuno dei 12 dei, le mette sul fuoco e anche se la fame lo rode, non si nutre di quella carne dedicata agli dei. Lui è destinato ad essere uno dei 12, anzi lo è già, per cui una parte di quella carne è sua. Ma Hermes non se ne ciba. In effetti, quando si sacrifica agli dèi, questi non si nutrono davvero delle carni del sacrificio. Ammassa perciò la carne sul cortile e lascia il fuoco consumarsi. A sacrificio terminato, sparge le ceneri al vento e getta le sue particolari suole nel fiume. La seconda notte sta passando e lui è ancora lontano dalla grotta in cui sta sua madre, Maia. Vola e di buon mattino arriva a Cillene. Nessun uomo o dio lo ha visto, nemmeno un cane gli ha abbaiato contro. Scivola nella grotta, passando per i pertugi tra le rocce. In punta di piedi supera l'altare decorato di Maia e raggiunge la propria culla. Vi ci si stende, si rimbocca da sé le coperte e comincia a giocare, come un bambino farebbe con il guscio di tartaruga. Maia però ha visto tutto e sa tutto e non si lascia ingannare dal piccolo. Da quale notte giungi tu, scellerato figlio? Apollo verrà certamente a cercare la sua mandria e altrettanto certamente porterà via da questa pacifica e profumata grotta te incatenato. Se la passerai liscia, un destino da brigante dei burroni certo ti aspetta. Ah, se solo potessi tornare indietro. Tuo padre ti ha generato per portare preoccupazione. E Hermes, perché queste parole terribili, madre? Per un bambino che non sa ancora nulla della vita. Sono un bimbo che si spaventa quando la madre lo sgrida. Comunque, madre, non preoccuparti. Avrò il miglior impiego che porterà benessere e fortuna a te e a me, per sostentarci comodamente. A noi immortali devono essere attribuiti doni e venerazione. Basta restare nascosti e sconosciuti. Io voglio gozzovigliare al tavolo degli dèi e non incartapecoriermi in questa umida grotta. Voglio essere adorato come Apollo e proprio questo chiederò a Zeus, che mi venga tributato quel che mi appartiene. E se non avrò soddisfazione da Zeus in questo senso, allora mi farò da me re dei ladri. E se Apollo mi seguirà, avrà la sua lezione. Mi recherò a Delfi e lo deruberò dei tripodi, di quanto oro troverò e di tutti i vestiti. Questo farò, se avrà l'ardire di venirmi a cercare, dolce madre. Mentre discutono, il sole è già alto e illumina le terre di Beozia, dove un interdetto Apollo esamina le tracce dei suoi animali impresse a terra nella fuggevole sabbia. Il figlio di Leto vede un anziano che sta controllando la potatura, va a parlargli, forse ha visto qualcosa dei ladri che hanno compiuto la leggerezza di portare via le mucche ad un dio. Il povero Batto, che sa già che il suo destino è segnato, non si azzarda a mentire ad Apollo. È difficile, amico mio, dire tutto ciò che si vede. Molti viandanti passano qui sulla strada, buoni e cattivi. Come si potrebbe osservarli tutti? Io certo sono stato qui, nella vigna, a lavorare tutto il giorno, fino al tramonto e a notte. Mi sembra di aver visto un fanciullo, ma non ne sono sicuro. Né so chi era il bambino che accompagnava i buoi con una verga in mano. Egli camminava voltandosi sempre indietro e stava dietro alle mucche. E queste avevano le teste rivolte verso di lui. Mentre Apollo accelera il suo passo nel senso inverso delle tracce delle sue mandrie, Un anziano batto, il notturno potatore, vede il proprio corpo trasformarsi in una roccia, lì dove si trova, in mezzo al vigneto. Apollo capisce che un figlio di Zeus è l'autore del furto dal volo di un grande uccello nel cielo. Avvolto in una nube dorata, Apollo giunge a Cillene. Il profumo che esce dalla grotta è gradevole e alcune caprette stanno brucando calme l'erba fresca lì fuori. Apollo entra circonfuso di luce nella buia grotta, adirato. Il piccolo Hermes, veramente spaventato, si accoccola tra le coperte, raggomitolandosi e facendo finta di dormire. Apollo riconosce la bella Maia e la saluta. Ispeziona la grotta, apre gli stipetti dove trova nettare e ambrosie, vesti meravigliose, color porpora e color bianco abbagliante. Effettuato il suo giro, Apollo si rivolge direttamente al piccolo nella culla. Tu, che fingi di dormire in quella culla, che fine hanno fatto i miei armenti? Rispondi di buona lena, o il Tartaro sarà la tua casa, in men che non si dica. E abbassando il tono, rendendo la voce più minacciosa, lì c'è il buio dei morti. Non c'è salvezza, né speranza di ritorno, perché né tua madre né Zeus ti potranno riportare alla luce se laggiù ti manderò io. E Hermes, quali parole poco amichevoli pronunci, o figlio di Leto, di quali vacche stai cercando? Nulla ho visto, né udito, né appreso da altri. Nulla posso dirti nemmeno per guadagnare una ricompensa. Rassomiglio io dunque ad un robusto uomo che conduce via delle vacche? Non è questa mia occupazione, ma ben altra. Dormire, bere il latte materno e stare tra le fasce o nel bagno caldo. Speriamo per onor tuo che nessuno sappia la ragione di questo alterco. Si meraviglierebbe molto la gente nel sentire che un bambino appena nato esce a rubare vacche. Un simile discorso non è degno di te. Io sono nato ieri. I miei piedi sono delicati e il terreno è duro. Ma se tu vuoi, io giuro su Zeus, mio padre, non sono io il colpevole, né ho visto un altro rubare le tue vacche, quali che siano state queste vacche. È la prima volta che ne sento parlare. E sbircia con i suoi due furbi occhietti dalle coperte. Apollo ride. Ah, mio caro, tu ingannatore astuto, tu parli come un ladro perfetto. A molti pastori recherai ancora danno sui monti se, avido di carne, incontrerai le loro greggi. Ma se non vuoi aver dormito ora il tuo ultimo sonno, alzati da quella culla, tu, compagno della notte nera. Questa dignità ti distinguerà tra gli dei mortali. Sarai il capo dei ladri per l'eternità. Così parla Apollo e afferra il bambino con l'intenzione di portarlo via in braccio. Ma Hermes gli tocca con un dito il ventre, facendoglielo improvvisamente dolere, e con un gesto lo fa starnutire. Apollo lo lascia cadere. I due sono ora a terra, seduti fianco a fianco. Avanti, coraggio, lattante, figlio di Zeus e di Maia. Con te, son certo, ritroverò le mie vacche, tu stesso mi guiderai. E reca in volo Hermes di fronte a Zeus. Apollo racconta del furto, delle suole ingannatrici e delle vacche rubate fatte camminare a ritroso, di come Hermes si sia rifugiato nel luogo più buio della caverna, dove nemmeno un'aquila lo avrebbe potuto scorgere, e di tutte le bugie che il piccolo dio ha con estrema faccia tosta inanellato. Hermes alza la sua mano e punta il ditino indice verso Zeus, suo padre. A te, padre, dirò la verità, in quanto sono incapace di mentire. Costui, Apollo, viene in casa nostra a cercare le sue mucche questa mattina presto. Non porta con sé l'ombra di un testimone che abbia assistito al fatto e che possa ora testimoniare davanti agli dèi, e cerca di costringermi a confessare con la violenza. Mi minaccia di gettarmi nel Tartaro, perché lui è un robusto giovane nel fiore dell'età, mentre io sono nato appena ieri, come lui ben sa. Provo vergogna e timore di fronte a tutti questi alti dèi. Apollo di certo merita una giusta punizione, ma giuro sulla porta dell'Olimpo che di queste vacche non ne so nulla, e che Zeus protegga i più deboli. Zeus, il Metiate, non si lascia certo abbindolare dalle parole del piccolo. Ne apprezza però le doti di affabulatore e, ridendo della commediola che Hermes ha allestito davanti ai suoi occhi, gli comanda di portare Apollo dove le vacche in quel momento si trovano. Hermes vorrebbe ribattere, ma con un solo sguardo Zeus gli fa capire che il tempo dei suoi lazzi è terminato. A quello sguardo di Zeus obbedisce ogni dio dell'Olimpo, ogni uomo e ogni creatura vivente. E così Hermes accompagna un sorridente Apollo a riprendere possesso delle sue amate mucche presso il fiume Alfeo. Qui Hermes gioca un ultimo scherzo al fratello. Fa spuntare dei rami di salice dagli zoccoli delle mucche, che si infilano a terra come radici, immobilizzandole. Apollo questa volta si infuria. Preso a mal partito, Hermes tira fuori dalla sua bisaccia la lira, costruita con il carapace della tartaruga, e comincia a pizzicare le corde e a cantare. Immediatamente Apollo, meravigliato da quelle armonie, si siede, improvvisamente calmo. Quel dolce suono gli entra nel petto e lo conquista. Per Apollo quello strumento così particolare vale ben più di 50 vacche. Hermes, che non ha mai avuto un reale interesse per quegli animali, dona ad Apollo la lira, ottenendone in cambio la verga e il bastone da pastore. Questa verga d'oro, ornata da 3 foglie e sulla quale si intrecciano 2 serpenti, a poteri particolari. Parleremo di questa verga e di molto altro nel prossimo episodio, sempre dedicato a questo dio così particolare. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.